Le giornate si facevano più lunghe, il sole più caldo, le sere più odorose. Ormai i contadini restavano fuori fino a notte alta per le faccende. Non tornavano a casa neppure per la cena. Le donne portavano nel campo il paniere coperto dal tovagliolo e il vino nel fiasco. Dopo la merenda, sul prato, all'imbrunire, restavano ancora un po' seduti per terra a riposarsi, ma i più giovani giocavano al rimpiattino. Nella semiluce si sentiva il sommesso ridere delle ragazze a qualche scherzo più ardito. Al cugino piaceva quell'ora e a volte se ne andava lui pure nel campo, mescolandosi ai contadini. Il loro buon umore, l'allegra istintiva eccitazione che li prendeva dopo aver un po' bevuto e per la vicinanza delle ragazze, si comunicava anche a lui. «Sono freschi», diceva parlando di Nevo e degli altri giovani. «Per loro l'amore è ancora sorpresa, gioia di vivere, non dramma, dolore, tristezza». Una volta, uscendo di casa, passò dalla stanza dove ero io, a capochino, sul libro che non leggevo. La stanza era tutta in penombra. In un angolo del tavolo c'era una candela accesa. Mi chiamò, invitandomi ad uscire. «Zippo», mi disse, «non puoi stare così. Se io avessi una bacchetta magica, ti farei un sortilegio, una metamorfosi. Ti toccherei e tu diventeresti un ghiro, una marmotta, uno scoiattolo. Sai, uno di quegli animalini che cadono in letargo. Te ne resteresti immobile, rincantucciata così, come sei ora. Dormiresti finché non fosse passato l'inverno». «L'inverno», dissi io. «Sì, è l'inverno questo per te. Tu non senti più nulla, né il calore del sole, non vedi il cielo che splende, il grano che matura, né i papaveri rossi. Così addormentata passerebbero i mesi, finché un giorno ti sveglieresti a primavera. Ma io non ho la bacchetta». D'improvviso afferrò un tagliacarte d'acciaio a forma di spadino, che era là sul tavolo. Per un istante ne tenne la punta sulla fiamma della candela. E prima che io potessi scansarmi, come in un gioco di scherma, mi toccò il braccio nudo con quella punta rovente. Feci un salto, sentendomi bruciare la carne. «Sei viva, Zippo!» mi disse. «Devi combattere!» In quel momento entrava Lia nella stanza. Sarebbe stato difficile spiegarle cos'era avvenuto. Io singhiozzavo. Non certo per il dolore della piccola bruciatura. E Uccio era chino su di me, carezzandomi sul capo. Questa era la pietà del cugino, e ne portai il segno sul braccio per qualche giorno. Guardando la breve cicatrice rossa, avrei voluto singhiozzare ancora e che si rinnovasse quell'onda di commozione, quella specie di shock che mi aveva scosso in quel momento. Sentivo tuttavia un lieve fremito, qualcosa che si scioglieva in fondo al cuore. Certo, non ero guarita, ma cercavo di stare meno sola, di mescolarmi agli altri. Dopo il secondo bombardamento, anche il babbo venne per restare al poggio. La sua salute di giorno in giorno era più malandata. Arrivò a tarda sera, stanco, spossato. La giacca polverosa gli pendeva dalle spalle cascanti. Le rughe apparivano più profonde e quegli occhi che avevano visto le macerie. Quegli occhi erano sfuggenti, come ci fosse in lui un senso nascosto di paura, quasi di vergogna, di chi ha abbandonato il posto di combattimento. «Ma come si fa a resistere?» diceva. «Ogni notte a quella maledetta sirena!» Noi si ricordava il nostro babbo ancora nel vigore dell'età, alto, grosso, forte. Sembrava ora più curvo e come rimpicciolito, quasi un vecchio. Case crollate, intere famiglie distrutte o peggio, qualcuno rimasto solo, senza né più casa né famiglia. «E che ci sta a fare uno solo al mondo?» Raccontava di un suo amico il nostro dottore. Non sembrava più lui dopo che le bombe gli avevano buttato giù la casa. Gli era rimasto un tremito addosso e la figliola lo teneva per mano. Venne a salutarmi prima di andar via e tutti e due si misero seduti sugli scalini, davanti alla porta, come se non ce la facessero a salire su per le scale. Stavano lì, con gli occhi fissi, imbambolati, e non facevano che ripetere: «La mia casa, non ci abbiamo più la casa». La casa. Ora anche la nostra, quanto agli arredi, veniva trasferita al Poggio. Il babbo era arrivato con un ultimo camion. Era necessario accatastare ancora i mobili già accatastati per fare posto ai nuovi. Si era cercato di lasciare riunite fra loro le cose di ogni famiglia, sicché ogni gruppo aveva ancora un po' la parvenza di quella che era stata una casa. Ma era come se da un organismo vivo e vivente si fossero sezionate le membra, tratti fuori i visceri, le ossa, la credenza, il tavolo, la scrivania, il pianoforte della mamma. Non era a coda, come quello più aristocratico della zia Freda. Sembrava un poverello, col suo legno marroncino un po' tarlato, e come in castigo, perché, per ragioni di spazio, la tastiera era rivolta verso il muro. Mi accorsi che ogni giorno la mamma, insinuandosi a fatica nell'angolo, lo spolverava amorosamente, sollevando anche la striscia di feltro verde che proteggeva i vecchi tasti. Il pianoforte poteva essere un'immagine di lei, così fuori posto, smarrita, quasi ridotta al silenzio. D'un tratto rividi la mamma giovane. Suonava spesso allora. Gli occhi celesti splendevano di luce e lei, pur così timida, sembrava esprimere con le note un'altra se stessa, come se, soltanto così, potesse parlare. Suonava e cantava a volte, con la sua voce esile ma limpida, intonata. Io ti seguii, com'iride di pace, lungo le vie del cielo. Le note della romanza di Tosti trasportavano lontano anche noi bimbe. Forse proprio attraverso quella musica, cantata dalla voce della mamma, io avevo avuto la rivelazione di quello che poteva essere la potenza del sogno, dell'arte, dell'ideale. In te, rapito, al suon della tua voce, lungamente sognai e ti sentii nella luce, nell'aria, nel profumo dei fiori. E fu piena la stanza solitaria di te, dei tuoi splendori.